Buongiorno a tutti cari fratelli, Dio vi benedica e benvenuti a Radio Blast. Ciao fratello Giuseppe.
Ciao, buongiorno, Dio ti benedica, come stai?
Grazie Gesù.
Ti benedica Andrea.
Dio ti benedica.
E allora, Dio benedica Gesù.
Amen. E tutti i fratelli che ascoltano.
Benedici il Signore, anima mia.
Amen.
Tutto quello che è me benedica il suo santo nome. Vuoi leggere quella scrittura?
Sì. Allora, dov'è?
Salmo, credo 103.
Di nuovo Salmo?
Salmo 103.
103. Benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità. Salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni. Egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. I giorni dell'uomo sono come l'erba. Egli fiorisce come il fiore dei campi. Se lo raggiunge un colpo di vento, esso non esiste più e non si riconosce più il luogo dove era. Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono, e la sua misericordia per i figli dei loro figli, per quelli che custodiscono il suo patto e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti. Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo dominio si estende su tutto. Benedite il Signore, voi suoi angeli, potenti e forti, che fate ciò che egli dice, ubbidienti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi, che siete suoi ministri e fate ciò che egli gradisce. Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Anima mia, benedici il Signore.
Alleluia. Gloria al Signore. Bellissime 22 scritture.
Bellissime da memorizzare questi.
Bellissime, sì. Benedire il Signore, benedire Dio, benedire il Signore. Il Signore ha bisogno del nostro amore. L'amore non è mica solo dare e dare, l'amore è anche ricevere. L'amore è una strada a due vie. Non c'entra che fare quelle religioni che solo amano, solo pregano e sono molto frustrati. È una relazione, dare e ricevere. Infatti il matrimonio tra moglie e marito è un esempio di questo, la relazione tra fratello e sorella, tra fratelli, nella vera chiesa, una relazione di amore e di continuamente perdonarsi i peccati, continuamente vedere il paradiso nel fratello, continuamente vedere Gesù. Se non vediamo Gesù nel fratello, non riusciamo ad amarlo. Quando non amiamo il fratello perché non stiamo guardando Gesù, non lo stiamo guardando con gli occhi del Signore, stiamo guardando con gli occhi della religione, gli occhi del mondo. È questo che non riusciamo a amare il fratello, lo sposo,
sì.
Amarci nella casa, nella famiglia, perché non guardiamo con gli occhi di Gesù, stiamo guardando con gli occhi o della religione o dell'egoismo. Andiamo al tema?
Andiamo. Vediamo qui di seguito un esempio storico di come Dio tratta il suo popolo quando questo li disubbidisce. Isaia 1, da 1 fino a 4. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acas e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla: ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, e l'asino la greppia del suo padrone. Ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. 1 Corinzi 10, da 5 fino a 12. Ma della maggior parte di loro, del popolo di Dio, Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive, come lo furono costoro. E perché non diventiate idolatri, come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Ora queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi, che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Ebrei 4:11. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo, affinché nessuno cada secondo lo stesso esempio di disubbidienza. Corinzi 10:12 era un versetto molto importante. Chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere.
Amen, amen. Amen, gloria al Signore. È la, diciamo, è la definizione della presunzione. Una trappola che tutti noi ci cadiamo prima o poi.
Sì.
Come Davide, che è il più grande re di Israele, e credeva di essere arrivato, e poi è cascato con Batseba, e ha commesso adulterio, ha ucciso suo marito, l'ha assassinato. Per questo suo figlio è morto.
Sì.
E Dio l'ha permesso per mostrare che non importa quanto siamo perfetti, non importa quanto siamo santi, chi di noi può dire di essere più santo di Davide? Più santo di Pietro, che Galati capitolo 2, Paolo ha messo in mostra la sua ipocrisia. Chi di noi può pensare di essere più santo di questi? Certamente nessuno di noi.
Sì.
E guarda come sono caduti. Quindi non è che noi siamo meglio di altri, solamente che Dio non ci tenta, non ci prova, e loro non cadiamo. Se Dio avesse provato gli altri discepoli, sarebbero caduti come Pietro, avrebbero rinnegato Gesù. Semplicemente loro non hanno suonato la tromba, io non ti abbandonerò mai, eccetera. Per cui quando dici io non farò mai questo, già tu firmi il contratto e sfidi Dio a metterti alla prova, o tentarti se preferisci. Gesù dice al Padre nostro non ci indurre in tentazione, cosa che i pastori sono scandalizzati, come Dio non ci guida in tentazione, ma certo che ci guida, altro che, si chiamano prove. Ok, Matteo 4.1, Luca 4.1 dice che Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Ok, lo Spirito Santo guidò Gesù affinché fosse tentato dal diavolo. E questo avviene anche a tutti noi.
Sì.
Dio mise alla prova Abramo e lo guidò a Monte Moria affinché offrisse Isacco. Su quella roccia che adesso c'è il tempio musulmano a Gerusalemme, per vedere se veramente era degno di essere il padre di tutti il Vecchio Testamento, dei patriarchi. Amen.
Amen, amen.
Ma Abramo era un esempio di Dio, Isacco era un esempio, simbolo di Cristo offerto sul sacrificio di Monte Moria, cioè sul Calvario.
Allora le tentazioni sono prove che Dio permette per insegnarci, per fortificarci, perché credo che io vedo questa vita come una scuola, ogni giorno è una lezione nuova. Allora se uno cade in una tentazione, anche se cade, anche se non passa quella prova, anche allora può imparare, può diventare più forte e la prossima volta sa cosa fare per resistere, per non cadere più, e così cresce nello spirito.
Amen, amen. Il Signore permette queste prove. Per esempio una fossa dove gli asini cadono, e nel matrimonio, quando una lezione che tutti noi sposati abbiamo dovuto imparare è che dobbiamo passare per la prova che facciamo un idolo della moglie, del marito.
Mm-hmm.
Okay? Quindi lo mettiamo davanti a Dio. Quindi cerchiamo il bene del coniuge, dei figli, dei genitori, familiari, prima del bene di Dio. E questo è blasfemia. Giunge sempre il momento di mettere sull'altare la moglie, il marito, i figli, i genitori, sull'altare come Abramo ha fatto con Isacco. E se non lo facciamo, ecco che arrivano i divorzi, ecco che arrivano le liti, ecco
sì,
che arrivano le crisi, le violenze, le separazioni, eccetera.
Perché se il tuo coniuge è il tuo idolo, fra poco sarai deluso. Perché è
sempre,
normale.
Sempre, noi sempre.
E poi arriva, come dice, il divorzio.
Che l'unica cosa buona nel mio coniuge, o io per il mio coniuge, è Gesù. Io non ho altra cosa di buona che il Signore.
Sì.
Mia moglie dice, ah, io c'ho un buon marito, ma stai parlando di Gesù.
Certo.
E basta.
Certo.
Non esiste buon marito. C'è solo un buon marito, uno, e basta. Ok? A posto?
Sì, sì.
E Gesù lo sposo della Chiesa. Meglio che lo specifico, qualcuno mi scrive, ah, tu credi di essere il miglior marito? No, no, perché qui devo stare attento alle virgole io, che sono sotto scrutinio ogni mezza parola, qui, caro mio, non si, no, sembra quasi che non ho il diritto di sbagliare. Angelo, ho il diritto di sbagliare io?
Credo che sì, hai il diritto di sbagliare, ma come dice Gesù, straight is the way, narrow is the way.
Cosa vuol dire? Gesù dice stretta è la via, angusta è il cammino. Cosa
sì,
vuol dire?
Sì.
Non capisco.
Che devi pregare su ogni parola che dici.
Ah, ok, cioè mi dici, ok, devo stare
certo.
All'occhio.
Devi rimanere sulla via stretta, anche se hai il diritto di sbagliare.
E
sì.
Tu ci riesci a stare sempre sulla via stretta?
No.
Mostrami come fai.
Io non riesco.
Okay.
Per questo ti ho detto che anche se uno cade, se il suo cuore è sincero, ama Gesù, può imparare di quel fallimento, imparare e poi resistere al peccato e sapere come non cadere più.
Se è facile sedersi in 500 in una chiesa, sul poltrone e uno sul pulpito, e lì sono lì a guardare tutti i difetti che questo ha, la cravatta non è stirata bene, la voce è troppo alta, la voce è troppo bassa, e cristiani dovrebbero watch and pray, no watch and criticize, come in italiano. I cristiani dovrebbero vegliare e pregare, non vegliare e criticare. Va bene?
Amen, amen.
Allora, andiamo al messaggio?
Sì.
Allora, ok, ti ho dato anche le scritture, va bene? Va bene, il messaggio si chiama Occhio ai frutti. Ti ho dato le scritture, Angela?
Va bene, sì.
Ecco, quindi io ti do il messaggio e tu dai, mi leggi la scrittura. Dio ti benedica, amen.
Ah, grazie.
Ok, frutti. Il messaggio è che attenzione a non usare il messaggio che noi diamo settimanalmente di persona ai fratelli qui e attraverso la radio ai fratelli là. Il messaggio che la nostra Chiesa che dà contro le religioni passive, attenzione a non usare questo nostro messaggio come scusa per uscire da queste chiese passive per poi fare per il Signore persino meno di queste ultime. Mi spiego o non mi spiego?
Sì, sì, è chiaro? Sì, sì.
Quindi voglio dire, fratelli, se voi non vi sentite chiamati a usare la vostra casa o un'altra casa come luogo di evangelizzazione per il Signore, o se non ve la sentite di dedicarvi al Signore per servirlo e portare frutti di pecorelle guidati a Lui, allora dovete probabilmente rimanere nella chiesa dove siete. Okay? Anche se è passiva, smettere di lamentarvi del pastore che è passivo, ma dovete invece sostenerlo, sto povero pastore passivo, aiutarlo, perché in questo caso questi sono più vicini al Signore di voi, avendo più frutti di voi. Quindi attenzione a non cadere dalla padella di una chiesa con pochi frutti, perché tutti si lamentano della sua chiesa. E cadendo nella braccia di una vostra vita persino meno fruttuosa. Abbiamo notato anche che abbiamo fratelli che ascoltano il messaggio del Signore, che il Signore ci dà, il messaggio di sveglia, no? Lo accettano, gridano alleluia, ma poi tornano nella loro prigione dorata del mondo e non cambiano niente. Voglio avvertirvi, attenti a non addormentarvi sulle comodità del peccato, del mondo, delle cose, delle cure del mondo. Se confidate nelle cose che il mondo vi dà, allora succederà che presto il Dio del mondo, secondo Corinzi 4:4, presenterà il suo conto a tutti voi che mangiate alla sua mensa, voi che confidate nel mondo senza Dio. E il prezzo, il conto, il totale del prezzo sarà sempre la stessa somma per tutti. Tu vai al ristorante e i prezzi cambiano, no Angela?
Sì.
Vai al negozio e il prezzo cambia.
Certo. Dipende.
Invece il conto del diavolo è sempre lo stesso, è la stessa cifra. Cos'è?
Vuole tutto, vuole la tua perdizione.
No, sono 666 euro o dollari. Il prezzo, il conto è sempre lo stesso.
Ah, 666.
Non importa cosa, il conto è sempre lo stesso. 666, il marchio della bestia e microchip. Fra poco, voi fratelli che battete le mani, fratello Giuseppe, oh che bravo fratello Giuseppe, la chiesa dello spirito, che bella. E però rimanete lì nella vostra bella prigione dorata, fra poco arriverà il conto. Il diavolo non vi dà niente per niente. Voi state mangiando alla mensa del diavolo, del mondo, arriverà il conto. E sarà il microchip, il marchio della bestia, che sarà il microchip, o che sarà quello che sarà un timbro sulla fronte, non mi interessa, non voglio litigare su cosa sarà. Secondo me è il microchip, ma voi potete pensare a quello che volete. Insomma, io lo chiamo il marchio della bestia. E allora, che farete tutti voi, amati fratelli, che ancora dipendete, siete schiavi della comodità del mondo? Cioè, fratelli che ascoltano il messaggio di seguire il Signore, servire il Signore più del mondo e usare lo stipendio, il lavoro, il loro al piccolo albergo che hanno, quello che hanno, invece di usare quello per prendere il minimo indispensabile, quello che gli serve, e poi tutto il resto darlo al Signore, all'evangelizzazione, alla stampa di volantini, alla stampa di CD, a finanziare i vostri viaggi di evangelizzazione. No, si tengono tutto per loro, per la moglie, il marito, i figli, papà. E Dio? Beh, Dio, quattro monetine la domenica, qualche panchina addormentata. Invece, tenetevi il 10% e date il 90% a Dio, cioè sotto forma di evangelizzazione. Sono cifre simboliche.
Sì, sì.
È che mi scrivete, mi dite, guarda che io preferisco l'89. Non mi interessa, ok? Sappiamo che la decima è una cosa del Vecchio Testamento, legge. Oggi non si dà più la decima, si dà il 90% a Dio. Si dà il 100% e anche di più, d'accordo? Si dà il sangue. La decima era per i morti, stramorti, ultramorti del Vecchio Testamento, che erano morti e stramorti. Va bene, gente come Davide, Davide non era neanche sotto la legge. Ha detto in Salmo 51, non mi togliere lo Spirito Santo. Lui già camminava nello Spirito Santo. Quindi non mi scocciate queste decime, che la decima è una cosa simbolica, ok? E si dà il 100%, quindi se tu lavori in una fabbrica, allora ti tieni il minimo indispensabile, ok? E il resto è tutto al Signore. E allora Dio ti benedirà, e allora il sentiero del giusto come una luce che spunta e che va sempre più brillando finché sia il giorno perfetto, va bene?
Sì, amen.
Quindi, che farete voi, amati fratelli? Ve lo dico con tristezza. Voi che tuttora dipendete, siete schiavi della comodità del mondo. Che farete? È una domanda, scriveteci. Aspetto risposta. Angela, controllare gli email.
Sì.
E che non siano tombe mute questi fratelli. Voglio sapere, voglio un'email nero su bianco. Voglio sapere che farete voi che ascoltate il mio messaggio. Bravo! Fratello Giuseppe qua, ti offro un cappuccino, che bravo, tu sì che predichi bene, ma non mi interessa niente. Che farete voi che mi battete le mani e poi non fate niente al riguardo? Come ha detto Dio a Ezechiele, vengono a te come il mio popolo, ti ascoltano, ma poi non lo fanno. Primo Giovanni 2,15, questo dice, leggimelo Angelo per favore, questa è una delle scritture che ti ho dato. Il Signore, cosa ci dice? Il Signore ci dice questo perché vuole ascoltare. Primo Giovanni 2,15-17.
Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, e la superbia della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno.
Alleluia. Quindi occhi, cosa state lì a guardare il mondo? Sperare che quel partito di ladroni che avete votato finalmente, invece di tassarvi al 70%, vi tasseranno al 69%, al 59%. Ma anche se mi tassassero zero, ma anche se mi dessero tutte le ricchezze del mondo, ma anche se vi dessero e ci dessero e mi dessero quello che il capo del mondo ha promesso Gesù, Matteo capitolo 4, gli ha detto se mi adori ti do tutto il mondo, tutte le cose del mondo, non solo se non mi farebbero pagare le tasse, ma se mi pagherebbero loro a me, mi direbbero, fratello Giuseppe, quanti milioni di dollari, jet privato, aereo privato, una chiesa di marmo con 4 campanili e 50 chierichetti e 100 suore lì a servirti. A me non mi interessa niente, voglio vedere la volontà del Signore. Mai a accettare le cose del mondo, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, concupiscenza è una parola che significa desideri peccaminosi, ok? I desideri degli occhi, la superbia della vita non viene dal Padre ma dal mondo. Per questo che i vostri figli vogliono la moto, la discoteca, la droga, la prostituta, eccetera. Perché non li avete fatto crescere nella parola? I figli che amano il mondo perché voi avete amato il mondo. È colpa vostra, è colpa nostra. I figli sono il nostro specchio. E se c'è qualcuno che sta svegliando adesso troppo un po' tardi, datevi da fare, meglio tardi che mai, va bene? Manasse era un re in Israele che si è svegliato dopo che tardi si è svegliato, dopo che Dio l'ha castigato, l'ha punito, dopo che l'ha mandato in Babilonia prigioniero, dopo che ha ucciso, sacrificato, bruciato il suo bambino a Moloch, si è pentito e Dio l'ha perdonato. Ok, beh, meglio almeno non è andato all'inferno. Quindi se voi avete già bruciato qualche figlio su Moloch, che non l'avete fatto crescere nella parola, e questo è lì che col diavolo in discoteca a prendere droga, almeno cominciate adesso. Finché c'è speranza.
Amen.
Cosa viene da Romani 6:23?
Romani 6:23. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
Ok, grazie Signore. Hai notato che mi sono arrabbiato un po', Angela?
Non lo so.
No, è perché ci sono dei fratelli che dolcissimi hanno mai scritto, c'è un caratteraccio brutto. Cerca di calmarti, perché se ti calmi un po' vincerai il cuore dei pastori invece di bombardarli sempre così. Fratelli, avete ragione. E infatti viene giù da degli email dei fratelli che mi hanno detto, tu ti arrabbi troppo. E io voglio chiedere scusa ai pastori che a volte mi arrabbio, anche pastori passivi, farisei che non sono neanche salvi, che prendono il microchip, chiedo scusa anche a loro. E vi voglio spiegarvi perché mi arrabbio. Vuoi che ti do qualche scrittura, Angela, su quella?
Va bene.
Ok, la scrittura è Romani 7. Mi arrabbio perché ho torto.
Romani 7?
Il messaggio è: mi arrabbio perché io sono un buono a nulla senza Gesù. Mi arrabbio perché io c'ho strada da fare. Mi arrabbio perché io non sono un buon esempio di fare quello che tu mi hai detto, cammina per la strada dritta e stretta. Non sono un buon esempio. E allora vi dico, fratellini, non prendete esempio da questo pastore, fratello Giuseppe, perché si arrabbia, perché non è un buon esempio di amore. Io ho letto 1000 volte 1 Corinzi 13, capito dall'amore, e ancora non sono riuscito a mettere in pratica il 10% di quello, forse neanche il 5%. E io ho questi fratelli che mi hanno scritto dalla Svizzera, mi hanno scritto.
Sì, sì, sì.
Voglio chiedere, perdonatemi, avete ragione. Non sono un buon esempio di Gesù, non sono un buon esempio di amore, non sono un buon esempio di pastore, non sono degno di essere chiamato pastore. So solo una cosa, almeno l'ho capito. Per almeno mi sto avviando verso il sentiero dell'amore, verso il traguardo di diventare un pochettino come Gesù. Chissà che un giorno in cielo sarò degno di lustrargli i piedi, di lavargli i piedi, chissà.
Amen.
Che mi potrà avvicinare tanto. E non sto predicando. No, è così, è vero.
Sì, è così.
Ok, quante volte proverate i miei figli, mi sono arrabbiato con loro, questo. Per avvicinare il Signore, perché leggessero la Bibbia, perché seguissero, però l'ho fatto arrabbiandomi. Con mia moglie mi sono arrabbiata. Con te. Però devo dire, l'ho fatto nell'ambito di dare il Vangelo. Questo sì. È vero, no?
Sì, per le cose giuste, anche se a volte in un modo sbagliato.
Ecco, quindi volevo fare una parentesi per rispondere a questi fratelli che mi hanno scritto. Sono fratelli molto dolci, tra l'altro, e una scrittura per loro. C'è una scrittura per loro che dice: fedeli sono le ferite di chi ama e frequenti i baci di chi odia. Quindi questi fratelli che mi feriscono con la verità è perché mi amano. E vi dico, continuate a mandare ferite.
No, è vero che ti amano, loro sono speciali e ti amano. E hanno detto anche, sei così dolce quando sei dolce.
Ma la domanda è quando? 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 E tra l'altro hanno detto che verranno a trovarci, tra l'altro.
Sì,
e
sì.
Come
sì.
Faranno a resistere quando mi vedranno di persone che sono peggio della radio? Sarà meglio che i primi giorni mi nascondo completamente e non so, andate voi a incontrarli, che diranno chi è questo mostro. Ok, cercherò di migliorare.
Giuseppe, siamo tutti in cammino, non siamo arrivati, ma siamo in cammino, siamo tutti così.
Io a volte faccio fatica anche a coniugare le due cose, sgridare il diavolo, le malattie, liberare persone dai demoni, e quello bisogna arrabbiarsi, che sennò non funziona. Hai capito? E al stesso tempo dire a una persona, tu sei posseduta, devi abbandonare questo, abbandonare quello, la droga, l'adulterio, perché quello, mi arrabbio. E poi allo stesso tempo devo amarla, fargli vedere anche l'amore. Cioè è difficile un padre dare una sculacciata, allo stesso tempo, ma se ti sculaccio è che ti voglio bene, il bambino non lo capisce. Comunque, c'è strada da fare.
Allora,
io chiedo ai fratelli che ci ascoltano, ma pregate per me, perché so di non essere un buon esempio. È un buon capitolo per me, Romani capitolo 7. Amen. Allora, gloria al Signore. Andiamo avanti, Angelina. Scusa la parentesi, lo sfogo, ma
Dio ti benedica.
Volevo ringraziare questi fratelli che mi hanno mandato queste correzioni, che in effetti ne ho bisogno. Fratelli, se avete altre correzioni, mandatele con l'aiuto di Dio e di mia moglie e dei miei fratelli qui, cercherò di riceverle. Ok? Non grazie alla mia umiltà che non ho, ma con l'aiuto del Signore che ho.
Grazie Gesù.
Tu c'è un'altra scrittura lì, Angela?
Sì, Giovanni 3:36.
Per favore daccela. Su che tema eravamo, visto che mi sono un po' divagato?
Eravamo sul tema di non amare il mondo e le comodità del mondo e non lasciare una chiesa per uscirne fuori e fare peggio.
Ok, perfetto. Allora, Giovanni 3:36, abbiamo letto Romani 6:23 che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna, quindi concentriamoci sul dono.
Sì.
Giovanni 3:36.
Chi crede nel Figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui.
Amen. Amen. Quindi l'ira di Dio rimane su di noi, fratelli, se non riceviamo Gesù per la salvezza, ma anche se ci ribelliamo contro Gesù, contro i suoi comandamenti, contro il Vangelo, allora l'ira di Dio rimane su di noi, non ira che ci porta all'inferno, ma ira che ci porta al bastone, va bene, che lui toglie le benedizioni. Quindi guarda, un messaggio per i fratelli che escono dalle chiese passive, io credo che dal Signore sia questo. Cioè, quello che conta per Lui, per Dio, non è se voi rimanete in una particolare chiesa o se chiedete di far parte della nostra chiesa, ma solamente di che tipo di frutti state e stiamo portando a Dio, va bene? Non è che possiamo andare a bussare alla porta del cielo dove c'è il famoso Pietro con le chiavi in mano e dire voglio entrare perché faccio parte dei pentecostali, dei cattolici e dei testimoni di Geova. Per me sono tutti uguali, cioè uno che è evangelico mica ha detto che è migliore testimone di Geova, chi l'ha detto? Ci sono tanti evangelici che non sono salvi per niente, sono nati di nuovo nella loro fantasia. E allora in che modo questi evangelici o cattolici sono meglio testimoni di Geova? Qui c'è un fratello che è mormone, fratello Dolciso, si è offeso perché ho fatto paragone tra mormoni e Geova. Lui mi ha scritto e dice guarda che noi non siamo assolutamente testimoni di Geova. Ma è dolce fratello, io voglio dire a te e a tutti, cioè il Signore non gli interessa che tu sia mormone o che io sono cattolico o che tu Angela sei protestante, non gli interessa niente, gli interessa che il nostro nascere di nuovo sia vero e non solamente un'esperienza che mi è accaponata la pelle 10 anni fa in chiesa e da allora sono tutto accaponato, questo non è nascere di nuovo, questa è la tua zucca, sei nato di nuovo come quello che ha fatto un bagno, uno splash nell'acqua battesimale di una chiesa, è uscito, ecco mi sono santificato, ma per favore, veramente vuoi farti un bagno? Ma un bagno nella parola, nello Spirito Santo.
Amen, amen.
Va bene?
Sì.
Quindi il Signore mi ha detto una cosa, vuoi sentirla?
Cosa
mi ha detto?
Sì.
Che vi sono alcuni fratelli che si nascondono dietro il paravento che una chiesa, siccome una chiesa non è perfetta, e siccome noi siamo contro le chiese passive, ascoltano a noi, a me, Giuseppe, e allora cosa fanno? Si separano da queste chiese. Il fratello Giuseppe ha detto di separarsi dalle chiese passive, io mi separo.
Sì, sì.
Ma attenzione, qui casca l'asino però, Perché poi alcuni, uscendo da queste chiese, quello che il Signore ha mostrato, portano poi persino meno frutti e sono ancora più sterili delle chiese passive dalle quali si separano. Mm-hmm. Io dico, ma esco perché me l'ha detto fratello Giuseppe. Fratello Giuseppe non ti ha detto di uscire per fare di meno.
Sì, sì.
Fratello Giuseppe ti dice, se esci, devi fare di più. Se no, stai dove sei. Perché dice il Signore, Matteo 7:16-18.
Li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono fa frutti buoni. Ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni.
20.
Li riconoscerete dunque dai loro frutti.
Quindi non dice perché sono pentecostali, cattolici. Se no, gli interessa esattamente 1-0 se tu sei evangelico. Evangelo che il Signore diceva non cambia niente, quello che cambia sono i frutti in Cristo.
Sì, amen.
Tu non vai da San Pietro con le fatidiche chiavi, fammi entrare perché c'ho il tesserino degli evangelici. Dice, con il tesserino ti può lustrare le scarpe, ti dirà. Quali sono i frutti in Cristo? Proverbi 11:30.
Il frutto del giusto è un albero di vita e il savio fa conquista d'anime.
Non dice il savio c'è il tesserino della Chiesa, fa conquiste d'anime. Nostra Chiesa è fanatica per conquistare anime. Io sono un fanatico di conquistare anime, ok? Sono un radicale, un estremista e un fanatico.
Amen.
Se non
grazie
conquistiamo
Gesù.
Anime a Gesù, come accidenti lo sappiamo che noi abbiamo la salvezza. Se non diamo la salvezza, ecco, mi arrabbio di nuovo. Ma tu mi devi correggere, devo essere...
No, ma
perché
questa
mi dicono
non è...
il linguaggio sia più forbito, va bene.
Questa non
allora,
è
allora
al
Signore
no.
Non gli interessa nulla, ok, siamo per degli accidenti, e che tu fai parte della chiesa di fratello Giuseppe, della santa sorella Deborah e della santissima sorella Angela.
Grazie.
Non gli interessa niente. Vuoi sapere?
I frutti.
Hai vissuto per Gesù?
Amen.
Hai amato Gesù? Hai camminato con Gesù? Ti sei svegliato mettendo con Gesù? Sei andato a dormire con Gesù?
Amen.
Hai camminato
Amen.
Con Gesù notte e giorno? E cosa faceva Gesù dalla mattina alla sera? Conquistava
anime.
Mica andava lì a cantare le canti dei becca morti, le canti che vanno bene nei funerali. Non dico che le canti nelle chiese sono tutte sbagliate, ma sono ottime per i funerali, per... quando c'è qualche al cimitero, sono canti belli. E poi ci sono anche canti per fuori del cimitero, poi anch'io ascolto canti di adorazione, ci mancherebbe altro.
Sì, sì, sì.
La maggioranza, il 99% dei canti in chiesa dovrebbe essere fatti al cimitero perché sono più appropriati, no? Ok. Però il Signore mica ti chiederà sei stato un tenore, un soprano, ti chiederà se hai portato frutti. Io vado a un albero e dico, bah, vado a mangiare una pesca, c'ho fame. E non ci sono pesche, però l'albero mi canta una bella canzone. E l'albero si mette a cantare, quante sono belle le pesche del mondo! E dov'è la pesca? Nessuna pesca, nessuna bicocca, niente, però ti canta una bella canzone. Cioè Gesù va in chiesa e dice, dove sono i miei frutti? Voi beccamorti seduti, cioè ancora io me la... Voi carissimi religiosi seduti qui su queste panche come degli anatroccoli, questa settimana dove sono i frutti? E allora sono la domenica lì a aspettare lo stipendio spirituale. Ma uno che la settimana non lavora può andare a presentarsi? Qual è quel pazzo di compagnia, di impresa che dice, ecco qua, tu tutta la settimana fai niente, la domenica mi canti quattro canzoni e qui c'è lo stipendio. Sei sotto la grazia. Ma tu non sei sotto la grazia, sei sotto la disgrazia, perché non hai capito niente. Dai loro frutti li riconoscerete. Quindi
Amen.
Non è il passivismo delle chiese dalle quali ci separiamo che ci giustificherà davanti a Dio. Cerchiamo di capire questo. Ma solo in che modo stiamo vivendo, operando e portando frutti insieme a Gesù. Ok? Ma io neanche voglio portare frutti a Gesù. Neanche la nostra chiesa non è per portare frutti a Gesù, ma è per portare frutti insieme a Gesù. Perché quando portiamo frutto a Dio, non siamo noi qui e Gesù là. Ma è Gesù che li produce questi frutti attraverso di noi, che parla per le nostre labbra, che cammina nei nostri piedi, che usa le nostre mani per stringere una mano, per dare un abbraccio, che usa i nostri occhi per dare uno sguardo di amore a un ateo che ha bisogno di vedere un po' di amore. Allora,
Amen.
Dio ci riconoscerà dunque,
Amen.
Non per il fatto che una chiesa è morta nei suoi frutti, ma per quanto vivo è il nostro amore e i nostri frutti per Lui. Ci
Amen.
Siamo?
Sì.
Quindi non ci chiederà quanto era morta la chiesa che gli si è separato. Beh, era mezza morta. Bravo! Qui c'è una medaglia d'oro. E tu cosa hai fatto tutta la vita? Niente, io mi sono solo lamentato della chiesa che sono uscito. Bravo, bravo. Angelo, vieni qui, dagli due medaglie. Non sarà così la storia.
No.
Non sarà affatto. Non ti chiederà neanche se sei uscito dalla chiesa morta. La chiesa morta sarà giudicata a parte.
Sì.
Ok? Dio ti chiederà dove sono i frutti in Cristo. Non ti chiederai, ascoltate fratello Giuseppe, certo, tutti i giorni, notte e giorno. A ti piacciono le sue prediche? Certo, ottime prediche. applauso, frate Giuseppe. E cosa hai fatto a proposito? Io ho fatto niente, ma le prediche erano buone però. E no, caro. Gesù ha detto alla chiesa di Efeso, Apocalisse 2, verso 4.
Apocalisse 2, 4. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Alleluia, alleluia. Gloria al Signore.
Amen.
Quindi, attenzione anche alle scuse, ma io non ho diploma di teologia. E se non ce l'hai, vuol dire che è meglio, perché diploma di teologia vuol dire che sei un religioso col timbro in testa. Dovrei predicare le dottrine evangelico-cattoliche, perché è timbrato sulla fronte, lì, guardi, c'è scritto lì. E il diploma è una trappola, perché devi predicare alla testimone di Geova, alla mormone, alla cattolica o alla evangelica. Ok, quindi vedete, amici mormoni, non ce l'abbiamo con voi, ce l'abbiamo con tutti, va bene? Noi non siamo contro di voi, siamo contro tutti, tranne quel Gesù che vediamo in voi e negli altri. Cosa dice? Primo Corinzi 2:2, Angela, cosa dice?
Primo Corinzi 2, verso 2. Poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso.
Ok, non mi interessa a me Gesù cattolico, mormone, Geova o evangelico. Non mi interessa. Non esistono quei Gesù. Va bene?
Amen.
Quei Gesù denominazionali esistono solo nella zucca della Madonna falsa di Medjugorje, di Lutero, di Joseph Smith. E nella loro testa che esistono quei Gesù denominazionali. Per me esiste solo il Gesù della Bibbia. E basta, tutti gli altri sono falsi.
Amen.
Nella Bibbia i vostri nomi non ci sono, amati fratelli denominazionali, settari, come volete chiamarvi. Non esiste, le vostre religioni non esistono nella Bibbia, quindi non vi offendete. Perché dovresti offendervi? Perché uno che predica Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, vi offende? Ma siamo impazziti! No, e se tu non credi alla Madonna, se tu non segui quello che ha detto Calvino, cosa mi interessa a me di questa gente qua? E l'unica Madonna che credo è quella, non la Madonna, la madre di Gesù, perché Madonna vuol dire mia padrona, e mia padrona non è la cara Madonna. E non mi riferisco alla Madonna vera, quella della Bibbia che è una santa eccellente, mi riferisco a quel diavolo camuffato di Madonna che nasconde le corna con le sue aureole di stelle sulla testa, va bene? Angela, prenditi la parola, per favore. Cosa stai aspettando? Prima che mi mandano gli email e mi dicono: fratello Giuseppe, siamo d'accordo con la Svizzera. Insomma.
No, Svizzera ci ha scritto, aspetta.
Ah sì?
Sto leggendo l'email mentre tu predichi.
Altre batoste.
Gesù ti ama tanto, Giuseppe. Anche nelle nostre debolezze ci ama. Tu ne hai poche, noi ne abbiamo molte, molte di più. Ti vogliamo bene.
Ah, che dolci sti fratelli.
Sì, loro sono speciali.
Vedi,
sì.
Questi hanno perdonato che mi arrabbio. Però cercate di, vi chiedo, fratelli, anche se mi arrabbio, che non è che c'è, non che cerco, è che non so, io non ho ancora imparato a combattere contro il diavolo senza arrabbiarmi. Perché? Perché arrabbiandomi vedo i frutti. Capisci? Non puoi sgridare il diavolo, signor diavolo, sì, per favore se ne può andare. Signor diavolo, voglio liberare questa persona oppressa che non può dormire di notte, oppressa da pornografia, da ogni tipo di demone. Per cortesia, signor diavolo, qui c'è un caffè, quante zucchero, mi dica se ne può andare, per cortesia. Il diavolo si mette a ridere, si butta per terra, a rotolarsi, dà le risate. Va bene? Bisogna arrabbiarsi contro il diavolo. Quindi con questo non è che voglio dire che è giusto arrabbiarsi, no, voglio dire questo. Però, insomma, cercate di capirmi anche nelle mie debolezze. Infatti, Romani capitolo 7 è un capitolo che parla di me.
Mm-hmm.
Modestamente, leggetelo, vedete che è il mio specchio. Quindi, cioè, se Dio ha permesso che Davide cadesse con Batseba, è per mostrare che siamo tutti dei cessi buoni a nulla. Angela mi fa gli occhi. Ma sai, purtroppo io ho fatto il militare, ogni tanto me ne scappa una. Capito, allora...
Perché fra poco sono d'accordo con la Svizzera, quindi...
Ok, allora, vabbè, allora prendo la parola. Allora.
Oh, grazie Gesù. Ti voglio bene, Giuseppe. Infatti anche Gualtiero ha scritto, ti vogliamo bene, Giuseppe, così come sei. Occhio alla religiosità, fratello. Abbiamo lo spirito di Gesù che ci sprona ad amarti. Anche se ci dovessi ammazzare, non ci importa nulla. Ogni parte di noi ti amerà lo stesso. Vi amiamo, fratelli.
Chi è questa?
Gualtiero.
Gualtiero.
Sì.
Dio ti benedica, fratello. Grazie, fratelli. Io devo confessare, ho bisogno del vostro sostegno perché il diavolo cerca di scoraggiarmi ogni giorno. E a voi il diavolo vi combatte, voi forse non ci credete, ma a me vi combatte ancora di più. Mm. E per questo che mi ha dato una moglie eccezionale, fratelli e sorelle eccezionali, figli eccezionali. Andrea, dove sei?
Qui.
E quindi mi sostengano, perché così sì, sto sulla montagna a fare l'antenna, io a trasmettere, avvertire, e chi si offende di qua, chi si offende di là, e chi vuole il cappuccino così, chi vuole il caffè cos'ha, sai, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Cioè non è mica facile fare contento il cattolico, l'evangelico, il pentecostale, il penta, eccetera, il mormone, il testimone di Gesù. Non è mica facile. Nella mia chiesa abbiamo tutti questi.
Sì,
tutti.
Sì,
io sono orgoglioso. Per me è un vanto avere fratelli di tutte le religioni. Adesso stiamo trasmettendo, mi dicono, quante nazioni adesso, Andrea, stiamo trasmettendo?
200?
Circa 200 nazioni. Alcuni pochissimi, in Cina pochissime.
In Cina
perché
sì.
Perché c'è la barriera che non si può entrare.
Sì, sì, sì,
in
sì.
Russia c'è molto di più però.
Sì, sì.
Abbiamo molte sottoscrizioni anche dalla Russia. Quindi siamo, e poi adesso Gesù ci ha benedetto. Quante lingue abbiamo? Abbiamo tradotto sulla radio?
Più o meno 12.
12 lingue, gloria al Signore. Fratelli, 12 lingue sono poche. Ci servono altri fratelli che si rimbocchino le maniche, gentilmente vi chiedo, e che volontariamente stipendio altissimo.
Ah, sì?
Alto
come il mio?
Come il tuo. Come il tuo, più del tuo. Tu quanto guadagni?
Io guadagno tutte le benedizioni del paradiso. E sono molto ricca.
Sì, noi ti diamo ogni giorno qui diamo dei piccoli pagamenti in anticipo, vero?
Baci e abbracci.
Baci, abbracci. E ci accontentiamo del cibo, quello che Dio provvede.
Quello è meglio di soldi, sai?
Grazie Gesù. Guarda, quando avrà la tribolazione che finalmente andremo a cercarci una caverna in qualche bosco, sarà una liberazione. Butterò il cellulare in quel fiume di qua, il computer nel lago di là, capisci? Sai che Deborah ha imparato a conciare le pelli, sai?
Sì, mm-hmm. E quello non è facile, è un lavoro
sì,
duro.
Abbiamo macellato delle pecore, che qui per risparmiare macelliamo anche le pecore. Tim ha imparato a macellare, quindi gli dà la pelle a mia moglie la concia, ha fatto delle bellissime pelli di pecora.
Sì, sì,
non
sì.
È eccezionale.
Sì.
Io gli stavo dicendo dobbiamo fare delle giacchette di queste, sono bellissime. Lei ha imparato, Dio la benedica, è andata da uno, si è fatta spiegare com'è che si conciano le pelli e adesso ha imparato a conciare le pelli, bellissime pelli di pecora, si possono fare giacche tutto. Quindi ho avuto la visione della tribolazione di fare queste. Mica andiamo al centro commerciale a tirare fuori la testa la 666, ok, a comprare. No, e noi ci vestiremo come Giovanni Battista.
Angelina. Adesso ascoltiamo Gesù che ci canta Io voglio una chiesa.
Ok, Dio ti benedica. Gloria al Signore.
Tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore, e tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì, e c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. E già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che sfasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare, 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 dimorare.